Dunque, dicevamo, le società olistiche sono le società nelle quali il primato spetta al gruppo, alla società e non al singolo. Quindi di fatto diciamo tendenzialmente che non esiste l'individuo all'interno delle società oliste. Però non è che questo vuol dire che non c'è consapevolezza di ciascuno di sé come di un membro del gruppo. Il problema è un problema di valori, nel senso che il singolo, l'individuo non è un valore autonomo. È spendibile, è comunque sottomesso all'interesse generale, per cui se nell'interesse generale qualcuno deve pagare pegno, paga pegno, fine, non c'è una differenza da questo punto di vista. Mentre nelle società individualistiche l'individuo non è che esista in quanto individuo, perché quello appunto esiste anche altrove, ma esiste come centro di imputazione di valore, l'individuo viene valorizzato più dell'insieme degli altri, no? Ed è questo il problema che mette in luce Dumont, che, come credo di avervi accennato, è probabilmente il primo antropologo a scostarsi da quello che è da quella che è l'impronta tipicamente occidentale dell'antropologia. Cioè, l'antropologia nasce come studio degli altri, nasce come pensiero e modo di dar conto della diversità delle culture, però in un'ottica che è strutturata sul primato dell'Occidente, cioè le altre culture sono culture appunto primitive, sono culture in via di sviluppo, sono culture selvagge, no? Tutti i vari appellativi anche sulla scorta, che ne so, dei tristi tropici di... Ecco, l'avistrus, grazie un attimo al Parlamento. Quindi insomma noi, l'antropologo nasce per spiegare come mai gli altri non sono come noi, detta così. La questione posta invece nell'ottica di Dumont, il quale Dumont fa una gavetta significativissima di 15 anni in India, scrive un testo che spiega l'India ancora oggi come fondamenti della comprensione della cultura, che è Homo Hierarchicus, e poi alla fine di questa cosa torna in Europa e comincia ad applicare all'Europa stessa i criteri di comprensione del sapere antropologico. Cosa che non era mai stata fatta, perché appunto l'Europa per tacito accordo non rientrava nel sapere antropologico. L'antropologia non studia soltanto gli altri, quelli appunto che erano arretrati, mettiamola così. E quindi opera quello che viene chiamato in qualche modo il capovolgimento copernicano all'interno dell'antropologia, ovvero sia l'antropologo rivolge lo sguardo antropologico su se stesso. E questa è una novità assoluta, no? Perché incrina il primato, che era ovviamente costruito sulle basi del sapere dell'evoluzionismo sociale mutuato da Darwin, e non era assolutamente stato messo in crisi da nessun punto di vista. Il problema però qual era? Era che il senso dell'evoluzionismo sociale lo si ritrovava all'interno di una delle soluzioni che erano state avanzate per risolvere la questione della cultura. La questione della cultura era, in poche concise parole, il fatto che si constatava che le culture umane fossero estremamente variegate e non si sapeva darne conto. Prima si era tentato di risolvere la questione dicendo semplicemente che gli altri non erano umani, quindi lo sfruttamento, lo schiavismo, il colonialismo e tutta una serie di questioni che si erano incentrate tutte su questo aspetto, no? Il patto in base al quale l'Occidente colonizza l'intero pianeta era un patto per il quale al di fuori dell'Occidente non c'era alcuno che fosse di pari dignità degli operatori occidentali. Ed è per questo che quelli arrivavano e piantavano le bandiere, anche se lì c'erano degli imperi. Perché quegli imperi venivano giudicati come dire, accidenti storici, situazioni lì per lì inspiegabili, ma nulla che fosse comparabile a un dialogo con i veri soggetti della questione, che erano gli stati occidentali. Di fatto l'Occidente trasferisce la gran parte delle questioni interne, quelle che si erano vissute nel sangue fino alla guerra dei cent'anni sugli scenari europei, li trasferisce all'esterno. No? C'è pace all'interno e c'è la guerra per aggiudicarsi le varie potenzialità all'esterno. Queste però chiaramente implicano una forma di giudizio nei confronti di quelli con cui interagisci. E questo giudizio inizialmente, nel quadro del nostro paradigma, è un giudizio di loro, ovviamente. Loro sono, come dire, in uno stato di minorità mentale, sono non umani addirittura, possono essere quindi modellati, educati, sfruttati, stuprati, whatever, quello che abbiamo fatto per secoli e secoli. Allora, però, con l'ampliarsi dei traffici, col consolidarsi degli imperi internazionali, in particolare quello inglese, l'esperienza di questi altri comincia a diventare un tantino troppo diffusa, troppo continuativa, perché ce la si possa cavare con queste storie. Di conseguenza, al momento in cui i paradigmi si ribaltano e arriva la modernità si dota di una serie di strumenti cognitivi che servono a superare questo aspetto, a risolvere questa questione. L'antropologia è esattamente il modo attraverso il quale ci si dà conto della differenza, della diversità culturale. Solo che inizialmente, e soprattutto poi con l'arrivo di Darwin e della teoria dell'evoluzionismo, la lettura è piuttosto semplice, ovvero sia, c'è una sola cultura umana, e le differenze si spiegano con stadi di sviluppo diversi. Ecco perché c'è tutto il gergo che ancora oggi continuiamo a usare sui paesi in via di sviluppo, eccetera, eccetera, no? Perché l'idea generale qual è? Che loro non sono come noi perché stanno ancora in una fase precedente. Ok? Quindi risolviamo la questione, c'è solo una cultura, quella con la C maiuscola, noi siamo ovviamente i migliori esponenti di questa cultura, tutti gli altri devono per forza adeguarsi e possono progredire se li aiutiamo. Quindi c'è tutto il versante, diciamo, altruistico del colonialismo, no? Per cui andiamo a dare loro i veri dei, andiamo a dare loro il vero sapere, andiamo a dare loro le vere forme di governo, sono tutte queste stronzate con le quali abbiamo fatto una specie di pastrocchio globale nel corso del tempo. Questo andava molto bene, ovviamente, a livello teorico, conveniva ai governanti, conveniva ai traffici, purtroppo non aveva molto a che fare con l'esperienza diretta. Quindi nel momento in cui i primi antropologi che vengono formandosi nell'accademia e nel sapere occidentale vanno effettivamente all'estero e vanno a fare esperienza sul campo, che sono una delle componenti, diciamo, fondamentali dell'approccio antropologico, si rendono conto che non c'era proprio possibilità di mantenere quella versione con cui erano partiti a confronto con la realtà. Quello che trovavano erano culture altre, non erano la stessa cultura con dei punti di vista che potevano poi evolvere verso i nostri, erano proprio modi di vedere il mondo radicalmente diversi. Quindi alla cultura con la C maiuscola succedono le culture con la C minuscola. E quindi tutti i grandi antropologi, Boas, Malinowski, tutti quelli che poi in seguito Levi-Strauss e via cantando, che appunto dicono: è inutile che continuiate a dire che questi sono noi quando eravamo piccoli, perché non è vero. Ovvio che quel tipo di approccio era stato uno dei motivi per i quali molti sociologi si erano avvalsi del sapere antropologico prima. No, Durkheim, Weber, tutti quanti loro, in gran parte dei loro lavori, utilizzano testi e ricerche antropologiche. Perché? Perché il buono della visione della cultura con la C maiuscola era che, siccome la cultura è la stessa, se io riesco a guardare qualcuno che incarna uno stadio precedente della mia stessa cultura, da lui posso imparare qualcosa. No, ecco perché questa attenzione per le precedenti versioni, diciamo, le versioni semplici della nostra cultura. Si immaginava che i selvaggi fossero semplicemente noi da bambini e di conseguenza studiandoli potessimo imparare qualcosa. Dopo che invece appunto tutta l'antropologia operativa, l'antropologia impegnata, dice: guardate che non né cosa, non si può fare così, ecco lì comincia una serie di questioni piuttosto significative nelle quali si innesta il lavoro di Dumont, ovvero sia che la studiamo a fare l'antropologia noi? No, perché se queste sono culture altre, che le studiamo a fare se non ci possono insegnare nulla? No. Parte un dibattito che di fatto ha affiaccato l'antropologia come disciplina ad oggi, tanto che negli Stati Uniti per esempio non c'è proprio più, l'hanno praticamente, sono collassati su se stessi gli antropologi, perché hanno detto, alla fine ne è nata cosa? La teoria della totale incommensurabilità fra culture, e quindi la risposta da parte dei datori di risorse: perché devo farti andare a studiare i Batak, o te devo andare a far studiare i Maori, se tanto non ci serve a niente? lascia là e saranno affari loro, a noi non ci interessa, no? Mentre la generazione di antropologi seri, tra i quali appunto Dumas e tutti gli altri, non avevano mai pensato che ci fosse una totale impermeabilità fra culture. Culture diverse sì, ma comunque umane, di conseguenza con uno spessore di possibilità di contatto che ci avrebbe arricchito. Non so se questa cosa è chiara. Cioè il momento in cui io accedo al panorama delle culture, mi pongo il problema che tipo di dialogo instauro con una cultura completamente diversa da me. Allora, Dumas è uno dei primi a sostenere che la comparazione fa parte dell'antropologia. È assolutamente elemento centrale, no? E d'altronde è per quello che poi lui studia l'Occidente, perché dice attraverso l'esperienza dell'altro io posso guardare l'Occidente come se avessi degli occhi non occidentali, se no è ovvio che sarei immerso nel clima occidentale e non potrei assolutamente criticare il tutto. Quindi la questione della comparazione per tutta quella generazione di antropologi è una questione che va da sé. Tu studi l'altro, l'altro è diverso, ma non tanto diverso da non poter avere nulla da insegnarmi o che io possa non capire nulla di quello che lui fa. Ma siccome noi siamo massimalisti, no? Abbiamo visto il paradigma occidentale come funziona, allora quel paradigma ovviamente a un certo punto comincia a dire ma in che termini capiamo, come possiamo capire qualcosa da qualcuno che ha un sistema di lingua, di rappresentazione, di valori, di comportamenti radicalmente diverso dal mio? Non c'è modo, tant'è che non abbiamo valori in comune, non abbiamo prospettive sul mondo comuni e di conseguenza fra me e te, come diceva Guzzanti, aborigeno, ma io e te, ma che se dovevamo dire? Esattamente quello. Tant'è che la guerra in Iraq, quando comincia negli anni Ottanta, viene fatta sulla base di una guida Lonely Planet. Cioè il sapere teorico applicato dagli americani quando vanno in Iraq è quello da guida Lonely Planet. Non c'è un antropologo convocato a spiegargli che succede, perché nessuno crede che serva. Capite? Tant'è che la gran parte dei problemi nascono perché gli americani adottano, nella loro totale ignoranza, una serie di comportamenti che per la cultura irachena sono assolutamente inaccettabili. Vanno a rapprendere la gente all'alba quando è una cosa che non si fa assolutamente per nessun motivo, perché è contro religione. Portano dei viveri che sono tutti contro i dittami religiosi del luogo. Non ne imbroccano una. Anche nella costruzione dei campi, fanno dei campi dove i bagni sono uno vicino all'altro ed è una cosa che dal loro punto di vista è incomprensibile, inaccettabile e umiliante. Quindi mettono in campo una serie di comportamenti che in larga misura probabilmente originano poi la nascita di Al-Qaeda e di tutti quelli che si sono, nutriti di questo genere di opposizione. Perché? Perché non sapendo assolutamente nulla loro pensano che il mondo sia fatto come loro. Vabbè, questo poi ovviamente è un problema più diffuso di questo, purtroppo, però insomma. Ecco dove arriva la questione. La questione è tale per cui appunto la risposta all'antropologia serve è no. Arrivederci e grazie. Capite? E questo ovviamente ha dei costi in termini accademici, in termini di profilo, in termini di prestigio, insomma, di comprensione dell'altro, che in qualche misura per esempio spiegano anche l'attuale difficoltà di rapporto con l'altro, no? Perché appunto è invalsa questa idea balorda. Ecco, Dumas in tutto questo si muove esattamente contro questo ragionamento, no? Da una parte è assolutamente convinto che la comparazione sia possibile, che la si possa ragionevolmente mettere in campo osservando, non essendo chiusi e rimanendo comunque in ascolto dell'altro, e poi soprattutto consta da una cosa, dice vabbè, noi siamo partiti con l'idea che loro non sono come noi, no? Però se io do uno sguardo quantitativo alle culture del mondo, io mi accorgo che quantitativamente è il contrario. Ovvero sia, non devo chiedermi com'è che loro non sono come noi, ma devo chiedermi com'è che noi non siamo come loro, perché la grandissima parte delle culture del mondo è olista, non è individualista. Quindi l'accidente non sono gli altri, siamo noi. Siamo noi che ci siamo comportati, da che abbiamo cominciato ad avere consapevolezza di noi, in modi radicalmente diversi, se non opposti, da quelli di tutte le culture precedenti dell'umanità. Il che non è poco. Questa è la rivoluzione copernicana di Dumas. Cioè lui trasferisce lo sguardo antropologico sull'Occidente chiedendosi com'è che l'Occidente è quello che è. Cioè diventa l'Occidente il problema e non il criterio. Mentre per l'antropologia standard il criterio è l'Occidente, ovvero sì, io so così com'è che lei no. Allora Dumas dice, lei e lei so così, com'è che io no? capite che è un po' diverso in termini di status, in termini di prospettiva, in termini di megalomania, evidentemente, no? Quindi Dumont è riconosciuto ad oggi come padre di tutte le antropologie non occidentali, perché chiaramente a quel punto anche tutti gli altri che stanno nelle famose culture in via di sviluppo cominciano a chiedersi perché non dobbiamo essere antropologi pure noi. E quindi cominciano gli antropologi brasiliani, gli antropologi giapponesi, gli antropologi africani e tutti quelli che oggi fanno gran parte dell'interesse della disciplina, fondamentalmente, no? E questo spiega perché Dumont in Occidente non è ben visto, tanto per cambiare. Io mi sono proprio andato viando uno per uno gli autori che nessuno sopporta da queste parti, perché tutto sommato hanno dei pregi notevolissimi. Ci siamo fin qui? Quindi il problema è olismo e individualismo in una prospettiva un po' diversa, ovvero sia non l'olismo come stadio precedente alla Comte, per cui inevitabilmente adesso deve seguire l'individualismo. La domanda è come diavolo è successo che sia accaduta sta cosa, cioè com'è che l'individualismo si è affermato e ha preso così tanto piede nella cultura occidentale da divenirne di fatto il criterio formante, no? Abbiamo visto che ci sono un sacco di questioni che abbiamo già messo in ballo in proposito, nel senso che chiaramente un olismo sottoposto alle tensioni di un paradigma esclusivo e divisivo come il nostro non può che, secondo me, finire in individualismo, nel senso che la comunità è uno delle prime vittime del paradigma divisivo occidentale quando questo si in qualche misura emancipa. E di fatto la configurazione individualista moderna, come dice Dumont, è esattamente questo, è il principio della divisione che diventa criterio di messa in forma della cultura e dello Stato, in modo praticamente autonomo. Tant'è che Dumont elenca una serie dei criteri per i quali l'individualismo è tale, no? Criteri di architettonica li chiama lui, e due dei più importanti, ma gli altri purtroppo non me li ricordo, forse quasi tutti, vediamo. Ad ogni modo, il primo è preferenza del rapporto con le cose piuttosto che con le persone. Se vi ricordate, chi c'era la lezione scorsa, abbiamo visto che la citazione di Minkowski, nel momento in cui descrive il razionale come patologico, dice esattamente le stesse cose. Noi abbiamo più dimestichezza a trattare con le cose che non con le persone. Ok? Perché le cose sono percepite come nettamente separate, nettamente diverse, nettamente definite rispetto a noi. Sulla scorta di questo, un altro dei criteri è una netta distinzione tra soggetto e oggetto, chiaramente. Quindi l'attività cognitiva, l'attività conoscenziale che mettiamo in campo è strutturata su questo binomio, e guarda caso la scienza fa esattamente questo, no? La scienza come l'abbiamo realizzata, perché come forse vedremo oggi se mi regge la pompa, la scienza secondo Goethe per esempio è tutto al contrario, a proposito di vitalismi e di reazioni a questo set di convinzioni. E poi c'è la distinzione, la divisione del sapere in campi nettamente separati l'uno dall'altro, quindi il nostro modo di fare il coso, di organizzare il sapere. Poi c'è un altro che però... ha a che fare col fatto che i valori vengono rimossi di fatto dal panorama delle azioni concrete della vita quotidiana. I valori vengono, dicono gli inglesi, enshrined, vengono isolati in un mondo empireo nel quale sono lì, ma non hanno di fatto nessun tipo di riflesso sulla prassi, no? E che è esattamente la separazione dell'etica dal comportamento in economia, è quello che poi il buon Latour, che forse riusciamo a vedere pure lui tra oggi e domani, chiama il Dio barrato, cioè un Dio del quale diciamo che c'è, però che non è più in grado di influenzare i nostri comportamenti, cioè nessuno oggi modifica o aggiusta i suoi comportamenti a seconda del volere della divinità come manifestato da vescovi, papi e chi vi pare qui. Poi è chiaro che in altri posti invece no, questo è chiaramente uno dei motivi per i quali noi con le popolazioni arabe per esempio non ci capiamo, perché le popolazioni arabe questa transizione non l'hanno vissuta, dal loro punto di vista la lettera del testo divino è norma e noi questa cosa non la capiamo, cioè non è più nostra in nessun modo. Quindi non c'è stato l'illuminismo, dicono molti a proposito dei delle altre popolazioni. Per certi versi è vero, per noi l'illuminismo ci ha cambiato le prospettive in modo significativo, tant'è che è, come al solito, alla fine, in quel momento che compare, come dice Dumas, la configurazione individualista moderna. Quindi l'individualismo, in questo senso, diventa una questione prettamente culturale, per certi versi, che va demistificata però, nel senso che il racconto dell'individualismo e della cultura moderna è che a un certo punto la cultura moderna si è affermata in Occidente e ne è diventata la sola cultura condivisa. Fine. Ok, quindi noi siamo una modernità, vediamo tutte le cose allo stesso modo, siamo un blocco unico che si contrappone da questo punto di vista ad altri blocchi unici, tant'è che pensate allo scontro delle civiltà di Huntington, pensate a tutta una serie di, a tutto quello che viene detto, no? Ogni volta noi parliamo di noi contro loro come se gli arabi e noi fossimo un'entità monolitica senza nessun tipo di sfumatura all'interno, invece gli arabi hanno una miriade di credi, di approcci, di dottrine, no? Soltanto pensate alla divisione fra sunniti e sciiti, poi ce ne sono un'altra 50.000, quindi è una falsa idea di omogeneità che viene trasmessa ed è un'idea ovviamente che ha delle radici ideologiche, cioè la modernità si proclama cultura dell'Occidente in modo che tutte le altre culture che non sono d'accordo con lei perdano di peso, di rilevanza, di capacità di intervento, eccetera. È di nuovo il problema dell'uno che abbiamo visto già più volte, no? Il momento in cui ti affermi come unico. Non è casuale che tutto quello che fa la modernità sia unico. L'unico modo di interagire con l'ambiente è comprenderlo in un certo modo. L'unico modo di fare cultura è farla attraverso la scienza. L'unico modo per essere umani è essere come noi. È l'unico di tutto. Solo che dice di nuovo, io sta cosa non la vedo. Abbiate pazienza, però non riesco a vederla. Non è che nel momento in cui questa famosa configurazione individualista moderna si afferma, le cose improvvisamente cambiano radicalmente tutte quante. No, dici, io vedo piuttosto che se prendiamo il 1789 come anno dell'affermazione di questo discorso, nel 1790, nel 1795, nel 1800 la gran parte dei comportamenti del mondo, del quotidiano, della gran parte delle culture rimangono quelle che erano prima. Quindi la configurazione individualista moderna si afferma inizialmente soltanto in un ambito, che guarda caso è quello più nuovo, più recente, meno compromesso, meno strutturato secondo i vecchi criteri, che è, guarda un po' i casi della vita, l'economico. No? Quindi, prima di tutto, la modernità è una modernità economica e non a caso l'economia comincia a contemplare una serie di leggi e di criteri che sono diversi dagli altri. No? La concorrenza senza nessun tipo di filtro, il discorso dell'esenzione da giudizi etici, no? Il famoso business is business vuol dire questo, ovvero sia non te preoccupare dell'etica del comportamento perché in economia è irrilevante. Quello che in qualche misura costruisce meglio questo argomento è il famoso Adam Smith della ricchezza delle nazioni, che mette in campo questa famosa mano invisibile, che significa esattamente questo. La mano invisibile in qualche misura, da un punto di vista un po' disincantato o forse più incantato, la possiamo intraprendere, la possiamo comprendere come la nuova versione della salvezza in chiave economica. Perché cosa dice di fatto la mano invisibile? Che i mercati, queste entità leggendarie, o il mercato al tempo, è quel luogo nel quale la somma dei comportamenti degli operatori individuali, per quanto questi comportamenti siano scorretti, privi di etica, egoisti, ripugnanti e chi più ne ha più ne metta, porta comunque alla miglior distribuzione delle risorse possibile. Questo è il principio col quale ancora stiamo facendo a cazzotti, che è un principio evidentemente mitologico, perché non sta né in cielo né in terra, non è vero, semplicemente. Ma è un modo per dare una risposta utile ad una serie di circostanze, sia teoriche, filosofiche che pratiche, che al tempo stanno diventando estremamente pressanti. Da una parte, come abbiamo detto, le nuove possibilità organizzative richiedono dei processi di approvvigionamento e distribuzione dei beni, delle risorse, delle merci, eccetera, che il vecchio ordinamento non permette. No. Poi sappiamo che con l'industrializzazione il peso in termini di potere e di intervento dei mercanti, quindi dei nuovi borghesi, è infinitamente superiore a prima. E quindi i nuovi borghesi cominciano a non poter più sottostare alla famosa questione del terzo Stato e via discorrendo, e hanno bisogno di stabilire dei contatti che esorbitano lo Stato già allora. La borghesia ha come problema quello di poter garantire degli approvvigionamenti e delle distribuzioni. Perché? Perché l'industria, come si sta configurando, è qualcosa che travalica le frontiere statali. No, quindi devono arrivare alle fabbriche i beni, le materie prime, i modi per trarre energia, eccetera, dal mondo, e questa fabbrica deve poter vendere nel mondo quello che produce. Quindi i dazi, le frontiere, tutto questo non è più comprensibile, non è più accettabile, ovviamente, no? E quindi, ecco, all'interno di questo quadro di esigenze s'afferma anche questa nuova visione, in qualche misura salvifica, perché vi faccio presente che nel frattempo c'è stato il protestantesimo, la questione di chi si salva e come si salva è una questione centrale, no? Tanto che poi Weber scriverà l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, esattamente in quest'ottica, dicendo: guardate che l'economia e il capitalismo sono un sottoprodotto delle vie che abbiamo battuto per cercare di capire chi si salvava, perché dopo Calvino e Lutero è successo un macello da quel punto di vista, no? Tant'è che appunto ci sono la fratellanza moldava da una parte, i pietisti dall'altra, insomma tutta una serie di correnti interne al protestantesimo che in qualche misura lavorano estensivamente su questi argomenti e portano a una coincidenza per cui alla fine il successo economico diventa garanzia di salvezza. E quindi questa cosa ovviamente no, torna tutta quanta. In questo meccanismo la mano invisibile di fatto è la presenza di Dio all'interno del mondo, che pur avendo generato queste creature ripugnanti che saremmo noi, in qualche misura cerca di dar loro una mano, creando questo ambiente mitologico all'interno del quale i difetti dei singoli diventano il pregio dell'insieme. Questo è la mano invisibile, non c'è nessuna dimostrazione scientifico, matematica, modellistica che dica che funziona, anzi noi vediamo ogni volta che quando c'è una situazione di crisi o interviene lo Stato oppure il mercato crea dei sconquassi assoluti. Quindi questo mercato che dovrebbe salvare tutti di fatto è un'altra manifestazione del pensiero del mondo religioso. Di fatto è questo. Però è comoda, perché chiaramente permette alla borghesia, permette ai nuovi studiosi, eccetera, di configurare un ambiente libero da interferenze altrui. No? Perché che succede? Che a un certo punto, se il mercato deve essere questo posto meraviglioso, deve essere lasciato libero di operare, quindi non ci devono essere regolamenti, normative di altri, non ci deve essere una sovrapposizione di questioni, mentre lì, al tempo, e questo lo rende evidentemente comprensibile, al tempo l'interferenza politica in campo economico era costante. Cioè, quando Luigi Ressole dichiara guerra agli olandesi, interrompe immediatamente qualunque tipo di traffico tra olandesi e francesi, generando dei contraccolpi a livello economico in tutto il pianeta. No. Però dal suo punto di vista l'economico è semplicemente uno strumento che lui ha. Non ha nessun diritto a essere più importante l'economico dei suoi piani politici. Non so se questo è chiaro. Okay. Noi oggi siamo esattamente al contrario, noi abbiamo dei piani politici che dovrebbero utilizzare la leva economica e non ci riescono, tant'è che ogni volta che diamo l'embargo a qualcuno tutti ridono, perché comunque attraverso tutta una serie di altre configurazioni i traffici continuano a pari pari. Pensate all'Iran attualmente, a quello che sarà che è successo con Cuba per anni, all'ISIS che ha continuato a vendere imperterrito petrolio a chiunque e via discorrendo. Da un punto di vista politico questa cosa sarebbe impensabile, no? Perché? Perché tutti questi movimenti portano di fatto all'affrancamento dell'economico dal politico, che è quello che stiamo vivendo noi oggi, che è diciamo, il secondo passaggio in una, come dire, in una generazione di mondi, per certi versi la chiamerebbe Simmel. Perché? Perché di fatto noi partiamo da una situazione in cui tutto il mondo è sempre, in tutte le culture, spiegato in chiave religiosa, per poi arrivare, soprattutto in Occidente, a un momento in cui il politico diventa invece l'istanza caratterizzante, no? con Machiavelli, eccetera, eccetera. Il politico si affranca dal religioso e diventano due istanze che combattono e che alla fine vengono, come dire, alla fine portano al trionfo del politico stesso. E poi dal politico si affranca l'economico. Questi sono i tre modi di guardare il mondo che abbiamo avuto a disposizione. queste teorie sono quelle dell'affrancamento dell'economico. L'economico deve in qualche modo sottrarsi all'abbraccio soffocante del politico, quindi è ovvio che chieda deregulation. Però io sono pronto a scommettere che questi grandi pensatori del tempo mai avrebbero immaginato che saremmo arrivati alla Thatcher, a Reagan e a quella deregulation, perché dal loro punto di vista era, secondo me, una, come dire, una petizione di principio quella dell'allentamento dei vincoli normativi, ma che comunque voleva dire lasciateci respirare pur all'interno di un quadro di norme regolanti. Noi abbiamo interpretato, come al solito, come ultimi epigoni, la cosa in modo assoluto, per cui il mercato deve essere lasciato libero in assoluto di operare. Non dobbiamo dire nulla a nessuno, non dobbiamo tassare i movimenti finanziari, non dobbiamo avere autorità che controllino che abbiano senso, dobbiamo far sì che coloro che hanno controllato fino ad oggi possano mettersi con le mani in pasta in qualunque cosa. Questo abbiamo noi oggi. No, tutte le famose agenzie di rating, quelle che forse avrete sentito nominare, perché forse voi siete un po' meno storditi del resto delle classi, insomma, Standard & Poor's, Fitch e compagnia cantante, chi sono? Allora, sono inizialmente agenzie che dovevano suggerire quali azioni delle ferrovie comprare in America, quindi figuriamoci di che tipo di cosa, no? Però si erano qualificate da questo punto di vista come soggetti terzi affidabili in un mondo della finanza che era complicato. Terzi vuol dire che loro non potevano avere interessi. No, perché se io faccio quello che ti consiglia quali aziende comprare di ferrovie, e c'ho un'azienda di ferrovie, come si dice a Roma, oste com'è il vino? Ah, è spettacolare. Quindi non è un po' quale di queste agenzie, di queste aziende ferroviarie ti consiglio? La mia. Non è difficile. Ecco. Allora, questa cosa ha retto fino appunto alla deregulation degli anni Ottanta. Dopodiché, da allora, questi possono avere compartecipazioni in qualunque tipo di impresa. Per cui, guarda caso, tra le aziende suggerite da Standard & Poor's, la gran parte è di Standard & Poor's, oppure è partecipata da Standard & Poor's. Quelle che descrive Fitch, idem, sono le più interessanti, sono quelle che ha Fitch. È strana sta cosa. Non so se vi rendete conto di quanto riesca ad essere stupido l'essere umano quando ragiona in termini completamente sganciati dal reale. Allora, dal nostro punto di vista, l'attività economica è un'attività che non, in qualche misura, è a un livello superiore da tutte le altre, e di conseguenza io tendo a fidarmi di quello che fanno gli economisti e coloro che sono implicati in questo settore. Il che è assurdo, perché ti ho appena detto che di solito quelli che stanno in questo settore sono i più stronzi del pianeta, visto che eravamo partiti da lì. No, bisognava redimere l'azione di quelli proprio dei peggiori che avevamo a disposizione. Ecco, quindi allora questo tipo di cosa, per una serie di alchimie che non hanno altra spiegazione che l'immaginare, perché per il resto non starebbero né in cielo né in terra, voglio dire. Ecco, queste alchimie portano al nostro atteggiamento, affidamento costante a soggetti che operano nel campo economico, dove appunto il paradigma e la configurazione economica, individualista moderna, si espande e si dà al suo massimo. E non è casuale, ovviamente, che da lì in poi segua l'economicismo, ovvero sia il momento in cui i criteri economici non vengono più utilizzati solamente in economia, ma diventano criteri di valutazione generale di tutto ciò che accade nel mondo e nella cultura. No, per forza, perché dopo aver conquistato completamente il mondo economico, l'individualismo comincia a conquistare le sfere accanto. A quella che cede dopo l'economia è ovviamente la politica. E la politica quindi diventa, con le lamentele correlate di Weber e compagnia cantante, non più rappresentanza piena, ma rappresentanza di interessi, in perfetta coerenza con l'andamento di questo discorso, no? L'economia pretende che la politica agisca a sua immagine, secondo le sue necessità e il suo input. Quindi il lobbying, che diventa un'attività consacrata, riconosciuta e anzi benedetta da parte dei più, il fatto che la gran parte delle rappresentanze appunto vengano elette per questioni economiche e non per questioni di principio, il divorzio da un giudizio etico, no? La politica non è più una questione etica, la politica è diventata una questione di specialisti, come pretendono di essere gli economisti, sono basi completamente assenti, non c'è verso, ma comunque vabbè, crediamoci. E quindi la politica diventa di fatto una gestione di situazioni che vengono descritte come oggettivamente fondate e sulle quali non ci sono grossi margini di scelta. Non è casuale che la gran parte dei governi faccia le stesse cose oggi. e sono tutte cose che vengono mutuate da un'ottica liberista, che è sempre la stessa. No. Quindi, per certi versi, la questione è abbastanza assodata, consolidata e comprensibile. Però c'è un ma, ringraziando Dio per certi versi. Dice Dumont, non è che la configurazione individualista moderna si affermi nel nulla. La configurazione individualista moderna irrompe in scenari che sono strutturati da millenni da culture oliste. Questo è il punto. Le quali continuano a gestire e ad essere responsabili dell'andamento di tutto il resto delle cose che non sono di appannaggio della modernità. Di fatto la modernità è un parassita in quest'ottica. La modernità pretende di avere dei pregi e delle caratteristiche che mutua dalle culture precedenti, facendole proprie. Tant'è che se voi andate a prendere Hobsbawm, che è stato uno dei più grandi storici del secolo scorso, che è quello che ha scritto Il secolo breve, no? Nel secolo breve dice esattamente questo. Dice, quando Adam Smith dice che un tratto dell'uomo economico e del lavoratore è la soddisfazione per il lavoro fatto, sta di fatto rubando un tratto olistico e attribuendolo senza nessun motivo alla modernità. La modernità in sé non ha una soddisfazione qualitativa, perché la modernità, la qualità, non la capisce. Quindi l'affermazione per la quale il domani sarà sempre migliore dell'oggi è fondata su delle commistioni di tratti che non è più possibile gestire. Ecco perché a un certo punto la modernità non funziona più e noi ci troviamo qui. Noi oggi siamo in clima veramente moderno. Fino a qualche tempo fa eravamo in un clima che era frutto di una, come dire, coabitazione più o meno equilibrata fra tratti olisti e tratti individualisti. Solo che i tratti olisti sono finiti. Quello che dobbiamo mettere un attimo a fuoco. Per cui appunto ci dice anche Hobsbawm e Dumont, la modernità riesce ad affermarsi col successo che ha soltanto perché ci sono le culture oliste a farle da contrappeso e a limitare quelli che sarebbero gli eccessi ai quali porterebbe da sola. Quando vi dicevo com'è che improvvisamente la separazione diventa oggi l'unico modo di concepire le cose, è perché quel contrappeso si è esaurito nel tempo. A furia del passare del tempo, a furia degli interventi costantemente a distruzione del punto di vista premoderno che continuava a essere invece incarnato nelle vie e nelle occupazioni normali, la modernità è riuscita finalmente ad affermarsi in sé e quindi noi vediamo tutti i difetti, tutte le sue incapacità. La modernità non è in grado di garantire una stabilità sociale, non è in grado di garantire una coesione sociale, la modernità si fonda sulla divisione, è chiaro che poi divida. Non te puoi aspettare altro fondamentalmente, no? Tutto ciò che legava insieme è premoderno, ha a che fare con la solidarietà, ha a che fare con la qualità dei sentimenti, ha a che fare con tutta una serie di questioni che la modernità ha rubato ma non l'ha capite, non c'è stato verso che le capisse, quando non le sono servite più la buttate, tant'è che come stiamo vedendo tutti, anche da un punto di vista meramente empirico, i prodotti peggiorano. Come mai? Com'è possibile che qualcosa che dovrebbe portare a dei miglioramenti costanti di fatto invece si capovolga in qualcosa che è peggio? Allora tu vai, adesso ho venduto la macchina, come forse qualcuno di voi saprà, e la mia macchina l'ho tenuta per 10 anni, no? Sono andato, dovevo cambiare l'impianto antifurto e il meccanico mi ha detto, questo purtroppo lo devo buttare perché è troppo vecchio. Ho detto, come è troppo vecchio? Io sì, e chi è che c'ha la macchina di 10 anni oggi? Non durano mica. Te compri una macchina oggi, conta che dura 3-4 anni al massimo, di più non c'è verso. E questo già succedeva da anni a sta parte, perché io ho fatto il commerciante per anni e le prime autoradio che vendevano erano di metallo, pesanti, impegnative, ma duravano decenni. E poi pian piano diventate sempre più leggere, sempre più di plastica e si rompevano sempre di più. La modernità non ha nulla a che fare con la qualità. La qualità è un problema per il moderno, perché implica spese ulteriori, perché implica, come dire, spese che sono superiori ai ritorni. E siccome quello che in forma la modernità è il criterio di massimizzazione dei profitti della famosa azione razionale rispetto allo scopo di Weber, non c'è nessuna convenienza a fare le cose bene. perché ti costa di più e la gente non se ne accorge, o comunque non ti pagherà mai quello che sarebbe giusto che ti venisse pagato se avessimo veramente un criterio di giudizio qualitativo. No? Quello che c'è oggi è il good enough, vuol dire abbastanza buono, giusto quanto serve. Vedete, qualunque volta esca un software, no? Windows, esce la nuova versione di Windows, quelli che ne capiscono un po', mica la montano subito, che sono scemi, perché è piena di buchi. Allora che fa Windows? Ti vende un prodotto che è tutto sbagliato, che comunque è appena accettabile, quindi good enough, e poi sul tuo feedback corregge quello che è combinato. Questa è l'idea di qualità dell'oggi, capito? Questo è quello che risponde alle pretese moderne. Qualcosa che sia a malapena accettabile. Quindi la soddisfazione per il lavoro svolto, il dover reinvestire i propri incassi e profitti nel miglioramento delle strutture e delle aziende, sono tutte cose che hanno senso nell'ottica olista, non nell'ottica moderna. Tant'è che da quando si è affermata la modernità non reinveste più nessuno. No, c'è più nessuno che cura l'aspetto produttivo, salvo alcuni, ma è ovvio che questo lo si spiega e lo si comprende quando ti accorgi che le culture non sono monolitiche, ma ci sono correnti che adesso vedremo ben diverse all'interno dell'una e dell'altra. Allora ti capita Brunello Cucinelli qui, ti capitano i distretti industriali in Italia, che sono una cosa che non ha senso da un punto di vista dell'ottica e della comprensione economica del mondo, ti capitano altri distretti in Spagna, in Scozia, ma sono degli esempi estremamente rari, no? L'altra cosa che cos'è? La delocalizzazione, il trasferimento delle capacità produttive in posti del cazzo dove non ti fanno pagare le tasse, fondamentalmente questa è l'idea. La qualità zero, la qualità la costruisci come? Soltanto in via formale ed esteriore attraverso i brand. Perché parliamo tanto di comunicazione, di brand, di logo, eccetera? Perché l'unica distinzione di una cosa che viene prodotta tutta nello stesso posto può essere soltanto la forma esteriore. Non c'è verso, cioè le scarpe Nike sono scarpe Nike perché c'è scritto sopra Nike, fine, ma se ci fosse scritto sopra Asics sarebbero Asics. Quindi io, per riuscire a fare in modo che tu compri le mie scarpe, che devo fare? È investire sull'immagine, sul brand. Ecco perché tutte queste cose seguono, no, perché è logico. Quando il produttore di scarpe è uno, che volemo fare? Ma d'altronde la questione è implicita nei processi produttivi, nel senso che se noi oggettivamente ragioniamo in termini di massimizzazione, le teorie scientifiche correnti non prevedono molti massimi, ne prevedono uno. Per cui io dovrei avere una macchina, un paio di scarpe, un paio di pantaloni, perché sono quelli che rispondono a tutte le massimizzazioni di criterio. Quindi paradossalmente il problema della vendita, del consumo, è un qualcosa che va contro i principi della massimizzazione. Perché io sono costretto a aggiungere stronzate per fare in modo che le cose in qualche modo siano diverse e incontrino i gusti del pubblico. Altrimenti, secondo i criteri di aerodinamica, le leggi dei materiali e tutto il resto, io dovrei avere una sola macchina per fascia. Allora, vuoi spendere 7.000, pigli questa, vuoi spendere 10.000, pigli questa, vuoi spendere 35.000, pigli questa. Basta, perché che risponda alle leggi c'è una sola cosa, mica ce ne sono tante. Non so se la cosa è chiara, capite? Quindi c'è un movimento molto più affascinante e complesso di quello che ci sembri in atto. No, perché questo primato dell'individualismo si rivela un primato avvelenato, nel senso che l'individualismo, come dicevamo, non è in grado di gestire il grado di separazione, non è in grado di fermarsi, continua a separare, per forza, perché è quello il suo movimento di base, e tutto ciò che in qualche modo gli impediva di farlo, con l'andamento del tempo, con l'esaurimento di questi valori impliciti, con la modifica costante dei processi di socializzazione, non è più in grado di operare. Tant'è che abbiamo pubblicato qualche anno fa una ricerca sui, appunto, sui distretti industriali italiani, che dimostra come la grande problematica attuale dei distretti è che i giovani non vogliono rimanere a lavorare lì, perché non capiscono il senso, non capiscono perché uno dovrebbe rimanere a campare in un paesino di una qualche regione X quando potrebbe benissimo andarsene da un'altra parte, e i distretti esistono invece esattamente come emanazione di un sapere locale, di una serie di alleanze e di cooperazioni locali. Quindi i distretti sono contraddittoriali, non sono una realtà ovvia e comprensibile nell'ambito della scienza economica. E tant'è che la scienza economica per certi versi li ha magnificati e dopodiché li sta bastonando da anni. Quando si sono accorti che non erano riducibili allo standard del neoliberismo, da allora in poi abbiamo cominciato a perdere colpi, no? Prima piccolo era bello, piccolo ormai è diventato una ghiattura, alla faccia di tutte le questioni della concorrenza libera e perfetta e di tutte le fregnacce che ci hanno raccontato, no? Perché uno dei capisaldi sarebbe che tutti i vari soggetti sono costantemente in lotta gli uni con gli altri, non che ne rimangono 4, 3 o 4 in qualunque settore che se fanno una guerra spietata a suon di spionaggio industriale, furti, accordi di cartello e via discorrendo. E questa nella teoria economica non c'è, questa parte gli è sfuggita, però poi guarda caso è quella che nella prassi prende forma. Ok, facciamo un momentino di break. Allora, come dicevamo, l'osservazione che fa Dumont è questa, ovvero sia all'indomani dell'affermazione, della prima affermazione della modernità, la gente continua a vivere come prima. E in larghissima misura è vero. Però evidentemente questi processi così immensi da portare alla caduta, alla decapitazione del re, al rivolgimento radicale delle stratificazioni in modo che la borghesia guadagni il primato e tutto ciò che c'era prima venga svalutato, insomma è ovvio che tutto questo non può andare senza un minimo di percezione e di riscontro, no? Però quello che dice Dumont è che la questione si definisce in modi che hanno un po' del discorso sulla malattia, no? Che è come se tu in una cultura, in un organismo, iniettassi un virus. Nella fattispecie il virus è la modernità. Che fa sto organismo? Soccombe senza lottare oppure tenta di mettere in atto dei processi che in qualche modo resistano? È quello che dice lui. E poi parliamo oltretutto di culture che sono tra le più importanti e consolidate del pianeta. Non parliamo di culture euliste così, parliamo di culture euliste europee, ovvero sia le più affastellate, se vogliamo, per certi versi, le più antiche, a parte ovviamente India e Cina, che al momento rimangono fuori dal discorso e al tempo non erano comunque in grado di aver voce in capitolo perché erano in uno stato di, anche loro, di autoannientamento abbastanza marcato. Allora tutte queste culture possono non aver reagito minimamente a questa forma di aggressione, a questa affermazione megalomane per certi versi della modernità? È quello che dice Dumont. No, si verificano quelli che sono l'equivalente di processi di acculturazione, per usare un termine tecnico dell'antropologia, ovvero sia le culture euliste accusano il colpo evidentemente, no? Perché sono in effetti ormai per certi versi anacronistiche rispetto a tutto ciò che incarna la modernità, perché la modernità ha con sé un peso simbolico immane, tutta quanta la meraviglia della tecnologia, il peso dei risultati conseguiti, il poter far cose che non si è mai visto fare prima, perché ripeto, ricordatevi che la rivoluzione industriale vuol dire la prima volta in cui qualcosa si fa senza l'utilizzo della forza umana o animale. Non è proprio una cosetta banale, ripeto, quindi insomma la modernità arriva oltretutto ammantata da una serie di pretese e anche di realizzazioni di migliori condizioni per tutti, affermazione di diritti soggettivi, nuovi strumenti politici, insomma vedi, per carità, io non voglio assolutamente dire che la modernità sia stata un totale fallimento. Certo che come sta culminando, tutto sommato, qualche piccolo dubbio te lo crea, perché no, tutto questo pare che si possa prendere e buttare nella pattumiera, abbiamo Trump. Vabbè, ad ogni modo, tutto questo chiaramente implica dei costi, implica delle perdite di capacità di descrivere il mondo, ma implica anche che ognuna di queste culture, a suo modo, cerca di metabolizzare lo stimolo moderno. E così facendo che cosa crea di fatto? Crea delle culture che sono degli ibridi, sono delle varianti della modernità, dice Dumont, che derivano da cosa? Dalla commistione, dai diversi processi adattivi che uno stimolo comune, la configurazione moderna, riesce a mettere in atto quando si confronta con le diverse culture oliste. Allora, c'è una cosa comune cioè una cosa che è la configurazione individualista moderna, quei quattro principi che dicevo prima, quindi l'illuminismo. Allora, questi quattro principi però, questa configurazione viene come inoculata in lei, te, lui, lei, eccetera, no? Allora è chiaro che ciò che deriverà alla fine della febbre che avrete, degli sconvolgimenti, i brividi, eccetera, lei, tu, lei, lui, starete bene di nuovo, ma non sarete gli stessi di prima. E non sarete manco tutti uguali, perché ognuno di voi avrà rielaborato quell'input, quello stimolo, secondo le sue leggi, i suoi funzionamenti corporei, le sue capacità di autorappresentazione, eccetera. È più chiaro così? Eh? Esatto. Allora, questo accade, dice Dumont, anche nelle culture. Ognuna di queste culture ha un suo tipo di approccio al mondo, ha un suo modo di costruirsi all'interno del mondo, di costruire le priorità valoriali al suo interno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo stesso stimolo trasferito in Portogallo, in Olanda, in Italia, in Francia, darà quattro cose diverse. Quindi non c'è una modernità, ma ce ne so N. Quante sono le culture oliste che esistevano in Europa al momento in cui la modernità vi ha luogo? Dov'è che questo, secondo me, si vede in modo totalmente chiaro? Nell'Unione Europea. L'Unione Europea è il luogo dove quello che dovrebbe essere comune si articola sul capitalismo renano, il capitalismo anglosassone, il welfare francese, il welfare italiano, il modo di essere mercanti in Spagna, in Francia, in Grecia, in Italia. Sono tutte cose che contraddicono radicalmente la pretesa universale della modernità. La modernità vorrebbe che tu dicessi welfare e capitalismo e tutti capissimo la stessa cosa. E non è vero, tu dici welfare e c'è chi ti capisce come gli americani che cominciano a correre via urlando da una parte, i francesi che lo considerano in un certo modo, gli scandinavi che ne hanno fatta una cosa, i renani, gli italiani, sono tutte forme di welfare diverse. E guarda caso hanno fortissimi agganci con quello che era prima. No? C'erano, che religione c'era prima, che tipo d'approccio hanno preso prima, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo configura esattamente quello che dice Dumont, cioè non c'è una cultura occidentale, ce ne sono tante, che hanno delle cose in comune e che riescono a mentirsi dicendosi che sono la stessa cultura. Come accade questo? Questo è molto interessante ed è una delle cose che secondo me è più interessante di questa procedura. Attraverso quelle che lui chiama rappresentazioni ponte. La rappresentazione ponte è qualcosa che ha due significati contemporaneamente, li chiama una forma di Giano Bifronte, no? Ovvero sia che viene intesa dalla cultura olista in un certo modo e dalla modernità in un altro. Quindi la sensazione qual è? Che tu stia dicendo la stessa cosa, ma a seconda di chi ascolta, quello che viene compreso è diverso. Quindi tu dici capitalismo, allora io capisco capitalismo all'italiana, se tu sei inglese capisci capitalismo all'inglese, poi andiamo in Unione Europea per mettersi d'accordo e non c'è verso, perché chiaramente quello che intendevi te non è quello che intendevo io, anche se usavamo la stessa parola. So se questo è chiaro, dimmi.
Quindi questo dal punto di vista simbolico cosa comporta?
Dal punto di vista simbolico per il momento niente, noi al momento qui interessa il fatto della comunicazione tra culture e del fatto che le culture stesse... Adesso ci arriviamo, perché di fatto questa strategia permette una serie di mosse che la modernità non si sarebbe mai aspettata. E qui arriviamo al punto. Per esempio, uno dei punti fondamentali della modernità è la figura del soggetto. Ma Fesoli vorrebbe buttare via tutto quanto, era uno dei punti focali della questione, delle rite che abbiamo avuto negli anni. Il soggetto però nasce all'interno del romanticismo tedesco, che è una delle correnti di pensiero che con la modernità stava così. Quindi ti chiedi come diavolo è possibile che la modernità abbia fatto sua una costruzione che origina da tutta un'altra parte, che nasceva con tutto un altro corredo di questioni che andavano dalla originalità interiore alla profondissima religiosità, e poi invece ne abbia fatto il soggetto di sé. Perché se tu riesci a costruire bene una cultura, riesci a costruire bene uno dei suoi prodotti personali e farlo sembrare anche compatibile con la modernità, la modernità poi lo recepisce e lo trasforma in uno dei suoi asset e come tale lo ritrasferisce a tutti gli altri. Non so se capite come funziona. Cioè è veramente la Wechselwirkung fatta processo culturale. Io adoro Dumont da questo punto di vista. perché ti permette non solo di regger botta, ma ti permette di inserire all'interno della logica moderna cose che con la logica moderna non avrebbero niente a che vedere, che poi ovviamente vengono sovvertite, perché abbiamo ben visto che il soggetto moderno, come lo intendiamo noi oggi, non è assolutamente il soggetto romantico, che era un soggetto di grandissimo spessore, che era un soggetto con una fortissima carica etica, molto, come dire, probabilmente difficile nei rapporti interpersonali, perché erano tutti un po' così. Però comunque, no? Noi oggi abbiamo un soggetto che in qualche modo si costruisce attraverso le merci, eccetera, eccetera, eccetera. Però comunque l'istanza soggettiva, ovvero sia l'idea dell'autonomia, l'idea della capacità di creare e tutto questo rimane. E questo con la modernità non c'è niente a che fare. Capite? Allo stesso modo, come vi facevo prima, l'esempio dei distretti, perché su questo ci ho lavorato un po', no? I distretti sono cooperazione e concorrenza. Sono etet, sono notturni, no? Vuol dire sapere locale, vuol dire relazioni umane, vuol dire fatto che stanno tutti nello stesso posto, si chiamano distretti per quello, no? Perché ce n'è uno che sta a nord, uno a sud, uno a ovest e uno a est. Stanno tutti lì, è quella zona lì che li ha generati, c'è una cultura speciale di quella zona, un regime di fiducia speciale di quella zona, una decisione di cooperare pur di essere concorrenziali con altri, ma non tra sé. Quindi, come vedete, c'è un aver temperato quello che è l'istanza centrale della modernità, no? Eppure noi sti distretti, che sono totalmente fuori quadro rispetto alla teoria economica classica, l'abbiamo fatti diventare uno dei pregi dell'economia italiana contro tutti e contro tutto per anni. Hanno studiati, The Economist l'ha studiati, hanno fatto delle ricerche, hanno scritto dei libri, e poi alla fine si sono accorti che c'era qualcosa che non andava e abbiamo finito la questione. Può essere un problema di economia di scala, può essere un problema di incompatibilità ultima della questione, però intanto eravamo riusciti a farli diventare un tratto dell'economia moderna, uno dei migliori aspetti della nostra cultura. Capite? Quindi lo spazio per accedere alla modernità e sovvertirla c'è tutto. È chiaro che sono processi che però, come dire, non hanno un regista, no? Sono cose che vanno interpretate a dei livelli di sensibilità ampia, a dei livelli di inconsapevolezza, tant'è che come fa a descrivere questi processi Dumont nei vari rapporti? Lui parla dei rapporti fra Germania e Francia, che ovviamente sono tra i più importanti della sfera europea fino all'altro ieri, fondamentalmente. Questo viene messo in atto da personalità di spicco, tenendo presente che nessuno ha fatto questo ragionamento al tempo. Non è che Goethe o chi per lui a un certo punto ha detto: oh, è arrivata la configurazione individualista moderna, che facciamo? Perché è chiaro che non funziona così. Però ci sono state una serie di grandissime menti che, confrontati con la constatazione di quello che accadeva, hanno cominciato a elaborare dei sistemi attraverso i quali creare questo adattamento. Non si è fatto da solo, non so se mi spiego, non è manco stato fatto apposta, però è la questione del che, come faccio ad affrontare il domani con questo insieme di questioni. Da noi una delle più rilevanti, secondo me, è Pierpaolo Pasolini, tanto per darvi un'idea della questione, no? Ovvero sia quello che si interroga su come è possibile che un'Italia contadina improvvisamente diventi moderna. E tutti i suoi scritti e le sue riflessioni concorrono a dar forma a una serie di strategie d'adattamento che sono tutte nostre, no? Delle quali paghiamo certi prezzi. Adesso come adesso, purtroppo, ci troviamo in una situazione che qualche anno fa non avrei chiamato così, qualche anno fa ero più ottimista, adesso un po' meno, però il problema è esattamente lo stesso, ovvero sia noi siamo tra gli ultimi ad essere diventati moderni. Se Pasolini è uno dei primi di coloro che si occupano di questa traduzione, ci potremmo mettere Olivetti, ci potremmo mettere probabilmente Gramsci, ci potremmo mettere anche Leopardi per certi versi, però parliamo di cose molto di elite al tempo, no? Quando è che veramente c'è il boom economico? Quando è che l'Italia diventa moderna? Nel secondo dopoguerra. E nel secondo dopoguerra diventa moderna con una serie di problematiche, che sono quelle di cui forse vi ricorderete, ma insomma una di queste è che molti dei padri sono morti. Al secondo dopoguerra ha un problema di socializzazione serio, perché coloro che incarnavano la cultura precedente non ci stanno più, ma non solo in Italia, un po' dappertutto. Solo che in Italia è il momento della transizione, quindi la prendiamo in pieno la transizione noi. Non è casuale che siamo uno dei territori più cementificati del mondo, no, perché quel tipo di input, quel tipo di spinta non trova nessuno a dire no, fermate, perché quelli che avrebbero potuto un po' sono morti, un po' sono stati cacciati via perché fascisti, un po' eccetera eccetera, ma dalla favola ci troviamo a non avere freni, a averne molti meno, a dover gestire questa transizione con dei metodi e dei modi che sono stati abbastanza complicati, tant'è che qual è la lamentela di tutti quanti, tutta la sinistra italiana sempre? Noi non siamo moderni, non siamo abbastanza moderni, non come dice Latour, non siamo mai stati moderni. Noi non siamo abbastanza moderni. Allora questo è ovviamente nel quadro della modernità un problema, ma nel momento della crisi della modernità è una risorsa. Noi quello dovremmo fare oggi, io sono anni che lo dico questo, perché noi siamo quelli meno moderni, noi siamo quelli del reddito di cittadinanza in salsa 5 stelle, che poi di quello che te pare però indica cosa? Una non disponibilità al lavoro, noi non ce va da lavorare, molti di noi in parte non vogliono, questo fascino del lavoro a tutti i costi, questo sacrificio agli dèi della produttività, lo diciamo a parole ma non lo facciamo nella prassi, perché noi siamo quelli che hanno i rapporti primari, hanno la famiglia, la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, gli amici, quelli per i quali non te ne vai, no? Per cui non ti sposti, non vuoi, fai sì la mobilità, ti sposti un anno, due anni, poi cominci a brigare per tornare indietro. Questo è l'Italia, nel bene e nel male, non dico che sia una cosa, una fortuna, però è sicuramente una riserva di strumenti per avere a che fare con ciò che arriva molto più ricca di tutti gli altri, perché quelli che si sono proprio uniformati al modo, alla formattazione moderna del mondo, oggi vanno per stracci. Non è casuale che i popoli, no, voglio dire, noi ci lamentiamo della nostra rozzezza, ma la rozzezza del dibattito americano in confronto è senza paragoni, no? E loro sono la nazione moderna, loro sono quelli dove non c'era niente a frenare, non so se mi spiego, cioè noi siamo diventati moderni tutti attraverso questo processo di variazioni e di varianti culturali, ma in America c'era soltanto la modernità, tutto lo spessore anche materiale, spaziale che c'è qui, in America non c'è, loro non capiscono. Non capiscono lo spessore dei tempi, non capiscono la storia, non capiscono le cose. Loro sono la modernità. E poi chiaramente la interpretano nei modi che vediamo, che non esito a definire rozzi, nel senso che, cioè, il dibattito americano da tempo è un dibattito, non so se avete visto House of Cards, cioè ci sarebbe da spararsi. E quello è uno che ha fatto il lavoro che ha fatto per tutta la vita, quindi non parliamo di cose... No, parliamo di colpi bassi, parliamo di ucase, parliamo di mancanza totale di qualunque coerenza nei comportamenti, qualunque capacità di autonomo pensiero ed elaborazione. Cioè parliamo di cose che... parliamo della più grande potenza del mondo, cazzo. Una cultura che è riuscita a esprimere la più grande potenza che dovrebbe rappresentarla, che alla fine si fa portare in giro a Trump, secondo me già ti dice un sacco di cose sul tenore di questa cultura. È una cultura che evidentemente da qualche parte ha sbagliato, no? Un imbocco, un percorso, qualcosa.
Ma non è che noi diciamo questo proprio perché la vediamo dall'esterno, cioè non ci siamo, non siamo immersi in quel tipo di cultura.
Ma no, sicuramente, però diciamo che il problema qual è? Che comunque oggettivamente la cultura americana non ce l'ha una storia, perché la poca storia che c'ha è quella che si è portata via da qui, ma una sua storia non c'è. Tu vai in Canada, no, ci sono stato recentissimamente, e ci sono gli indiani, e anzi, quello che rimane degli indiani perché l'hanno massacrati, ma per il resto non c'è niente, non c'è nessuna espressione, come dire, individuale della cultura. Noi abbiamo chiesto qual era, c'è un ristorante canadese, ci hanno guardato come se avessimo detto, ma che siete, dov'è che vado a mangiare venusiano, uguale, perché non c'è una cucina canadese. Alla fine abbiamo scoperto che il piatto nazionale canadese è lo sciroppo d'acero, e non so se mi spiego, è un piatto di patatine fritte con sopra una squagliata di formaggio. Questo è. Per una terra che sono 8 fusi orari. Cioè tu cammini per la strada e trovi tutte placche contro, allora questo pazzo stiamo per abbattere, che ne pensate, ce lo vogliamo costruire questo, ce lo vogliamo costruire quello, la città è bello per certi versi, ma per noi è di una difficoltà a comprendere infinita, capisci? Perché noi siamo altro. Quello è il problema. Questi non hanno le basi proprio, poveracci, nel senso letterale del termine. E quindi chiaramente, e non solo, ma hanno poi tutte le perturbazioni delle minoranze protestanti che sono andate via dall'Inghilterra apposta, i famosi padri pellegrini, che erano una torma di rompicoglioni spaventosa, senza offendere nessuno, ma li chiamavano così proprio loro, l'hanno cacciati via apposta, quindi è una cosa che, come dire, possiamo benissimo mettere a tema nella questione. Però l'America è la modernità, no? Tant'è che in America mancano totalmente alcuni tipi di vincolo che per noi sono invece centrali. Guardi, la famosa questione dell'Obamacare e dell'assistenza sanitaria, noi non riusciamo a capirla, ma dal punto di vista loro non fa la piega, perché si fonda su Calvino e sulla predestinazione. Quindi se tu stai male, sono cazzi tuoi, tu meriti. E gli altri stanno zero, perché dovrei aiutarti? No? Perché se tu parti con la dottrina della grazia dalla predestinazione, è Dio che dice che tu vada a star male, quindi non posso proprio intervenire, perché, come dire, no, capisci? Come in India, d'altronde, è lo stesso ragionamento, perché il fatto della reincarnazione vuol dire che se tu stai a passare male adesso è perché eri uno stronzo nella vita prima, per cui devi morire, che è plausibilissimo per certi versi, no? Ma dal nostro punto di vista è un po' complicato da comprendere. Però è quello il punto, perché una mia collega a Toronto si è sentita male, è cascata a faccia avanti, si è sgarata la faccia, l'hanno portata in ospedale, la prima cosa che gli hanno detto: dacci $600, se no te ne puoi pure andare. Capito? E sono delle cose che fanno delle differenze radicali nelle prospettive e nelle comprensioni del mondo. E rispondono esattamente a quel tipo di set che ha creato la modernità. Non è casuale che gli Stati Uniti siano il fiore all'occhiello della modernità. Il problema è che la modernità è finita. Quindi che cosa ci becchiamo? No? Gli autoritarismi orientali? Perché quella è l'aria. No? Da Erdogan ai cinesi e a tutto il resto, parrebbe che al momento quelli che hanno capito come fare, come conciliare e mettere in piedi altre forme di organizzazione e di gestione del mondo siano loro. Però non a caso i cinesi hanno distrutto il loro pianeta molto più di noi. Quindi in termini, diciamo, di ambiente non è che ci convenga particolarmente. Quello che secondo me sarebbe ragionevole, visto che poi noi l'abbiamo fatto per sempre, cioè noi siamo sempre stati il crogiuolo della cultura occidentale, tant'è che le banche sono cominciate qui, la partita doppia, i numeri sono cominciati qui, è cominciato tutto qui tra una cosa e l'altra. Gli altri venivano in Italia perché imparavano, lo sapevano tutti che la qualità della nostra cultura era infinitamente superiore a quella delle altre. Dopodiché a un certo punto, non so che è successo, è stato un cortocircuito per cui siamo diventati i più beceri del pianeta per certi versi. Però quel ruolo lo si potrebbe in qualche misura, potremmo ambire a recuperarlo, salvaguardando soprattutto quello che è il nostro mezzogiorno. Qui c'è una fortissima affinità fra quello che scrivo io e quello che ha scritto, per esempio, la mia testa. Il pensiero meridiano lo ha scritto... Vabbè, c'è un nostro sociologo che al momento mi sfugge, che ha scritto un libro che si chiama Il pensiero meridiano. Si chiama? No, Galgano. Vabbè, mi verrà in mente, purtroppo. Pensiero meridiano, che dice giusto appunto: è inutile che continuiamo a pretendere dal sud che diventi moderno, perché non è moderno il sud. E quindi è inutile che ogni volta ragioniamo in termini di scarto tra chi è moderno e chi no. Lì si ragiona in un altro modo. E quell'altro modo, nella crisi della modernità, potrebbe essere un modo su cui costruire, invece che continuare ad avvilirlo e a ripudiarlo e a criticarlo. Lo so, appunto. Ci sono delle riserve di senso nella cultura meridionale, e sono soprattutto riserve che vanno anche con un accordo col tempo e col flusso delle cose molto più a misura d'uomo, no? Non c'è fretta, c'è molto meno fretta, noi diventiamo isterici ovviamente, però uno che vive in modo più lento, no? Il famoso slow thinking, slow food, non è casuale, il modo più lento è connesso con una qualità maggiore, con una percezione diversa delle cose, con altri ritmi di interiorizzazione dei concetti, di elaborazione mentale, è un modello che potrebbe... No, potrebbe essere in qualche misura raccolto, recepito e proposto come best practice contro tutti questi che vanno de corsa perennemente. Però dovremmo essere orgogliosi della nostra identità, e non ce l'abbiamo identità al momento. Perché uno dei prezzi che abbiamo pagato in modo...
Se
Sì, però noi riusciamo a stento a concepirci come parte di una sola nazione ancora. Quello è il problema. Io, se voi ragionate un attimo su queste cose, vedete che abbiamo un andamento a imbuto pure noi, ma non noi, da un punto di vista geografico, cioè mondiale, globale. Cioè ci sono la gran parte del mondo che è piuttosto semplice, in termini culturali. Cioè ci sono le stesse culture su enormi estensioni di terra, no? Poi c'è l'Europa dove le culture sono accatastate una sull'altra. E poi c'è l'Italia che è praticamente come l'Europa in piccolo. Perché non c'è un altro posto al mondo dove c'è una differenza radicale tra ambiti come in Italia, che ogni 3 chilometri cambia tutto, la cucina, la lingua, il modo di dire, gli stili architettonici, i panorami. Cioè noi siamo in qualche misura, paradossalmente, veramente una versione minore di tutto il resto. E la gran parte di coloro che hanno pensato alla cosa dicono, guardate, l'Europa ha un dovere nei confronti del mondo. Gadamer scrive L'eredità dell'Europa e dice che, piaccia o no, quelli che sanno come convivere siamo noi, perché siamo noi che siamo da sempre uno attaccato all'altro e cerchiamo di regolarci, che non è facile, non viene sempre bene, ma non c'è nessun altro posto al mondo dove tu fai 500 chilometri e passi 4 culture, capite? In Canada 8 fusi orari, 4 giorni di treno, è tutto uguale. Non so se mi spiego. Qui vai da Roma a Napoli e hai passato 40 mondi diversi. E ce l'abbiamo solo noi questa cosa. Io non voglio sembrare uno, come dire, campanilista. Però è vero, l'Italia rispetto al resto del mondo è incomparabile. Ma voglio dire, pensate soltanto alla densità culturale e artistica. 70% dell'arte mondiale qui...
No, che siamo
è niente, cioè voglio dire, non c'è paragone. No, appunto, noi, tu vai in vacanza all'estero e dici, beh, non c'è più niente da vedere. Di solito, no? Beh, sono stato 3 giorni qui e ho visto tutto. E come hai fatto a vedere tutto, cazzo? A Roma ci devi stare, che ne so, 2 anni per riuscire a vedere tutto quello che dovresti, no? E quindi vai fuori, hai visto 3 cose, hai finito, non c'è nient'altro. Però quelle 3 cose te le hanno confezionate in un modo assolutamente ineccepibile e qui invece sono tutte chiuse, le chiese sono chiuse, cascano a pezzi, la roba buttano in mezzo alla strada, perché è troppa. Eppure è vero, è troppa, siamo d'accordo, ma santi Dio, tra troppo e quello che ne facciamo noi, un qualche tipo di soluzione intermedia lo dovremmo anche poter trovare, no? Quello è il punto. In Italia, dovunque tu vada, nel posto più sfigato del pianeta, arrivi e trovi che c'è passato un grande artista, un mecenate, ci hanno fatto un patto storico in qualche momento, c'era una manifestazione particolare. Io sono andato in un posto che chiama Sala Biellese, allora io sono, da questo punto di vista, cerco di essere coerente, e vado in posto dove non va nessuno, no? Ah, tu vai a Sala Biellese, senza offesa per chi dovesse ascoltare da Sala Biellese, però è un posto che ti fa venire poi a sparate un pochino. No. Per riuscire a trovare il bar ho dovuto chiedere informazioni a tutti perché non lo trovavo, cioè un solo bar nascosto dietro un angolo, perché nella logica della montagna di quelle zone di fatto non è una città ma è un insieme di masi, cioè sono tutte cose, sono tutte unità indipendenti le une dalle altre che non creano nessun tipo di aggregazione, non c'è un negozio, non c'è una piazza, non c'è niente, sono solo case. E tu dici, cazzo, e vai via a Sala Biellese e scopri che lì c'era è lì che è nata la radio della Resistenza Italiana. È già qui, no? E quindi non ci sono le case, però di tanto in tanto trovi dei manifesti e dei cosi, dei monumenti che parlano dei partigiani, delle varie azioni che hanno fatto, rastrellamenti, eccetera, eccetera. Dopodiché, a 3 chilometri c'è la più grande miniera d'oro dell'impero romano in Europa. E vai e ci sono ancora tutte le cataste di detriti dei romani. E tu non ne sai niente. Hai capito? Ecco, capito? E parliamo di Sala Biellese. Vai in un altro posto dove sono stato, che si chiama Traversella, altro luogo perso ai paesi, in una valle laterale vicino a Ivrea, mi piace molto la montagna come capirete, e scopri che pure lì c'erano le più importanti miniere italiane di minerali, cioè tutte le collezioni di mineralogia dell'università e dei musei di Torino, che sono riconosciute in tutto il mondo come fondamentali, le hanno fatte piando i minerali a Traversella. E ci sono i ponti romani, e ci sono... Tu dici, cazzo, ma dovunque vai in Italia? Cioè, la frazione più sfigata non riesce a non avere una cappella affrescata da qualcuno noto. Capite? Ed è una cosa che non c'è da nessun'altra parte. C'è niente da fare, solo qui. Che ci piaccia o no, solo in Italia succede. E noi stiamo combinati come stiamo, è una cosa che io vi giuro mi manda in bestia ogni volta che ci penso, dalla rabbia, capite? Cioè, il termine turismo, lo sapete da dove origina? Perché si dice turismo?
Tour,
brava, ma quale tour? Il Grand Tour. E qual è? Che cos'era il Grand Tour? Ecco, il Grand Tour era il fatto che da tutto il mondo i nobili e quelli che avevano un minimo di consapevolezza mandavano i figli a farsi un giro in Italia perché così capivano le cose. E poi dice che c'hai dei problemi di superiorità. Non è che c'ho dei problemi di superiorità, cazzo, è lì, è scritto, no? Se tu vai in un qualunque museo, in qualunque parte del mondo, trovi le visioni di Villa d'Este, le visioni dei faraglioni di Capri, eccetera, eccetera. Com'è? Perché tutti i pittori che si sono susseguiti in mille rotti anni di cultura europea, quando imparavano a dipingere, venivano qui. E poi tornavano su e dicevano, ho visto una luce in Italia, la sentisse male. Ma siamo quelli. A me è questo che non riesco proprio a sopportare. Noi siamo quelli lì. Cioè, saremmo i figli di quelli per i quali venivano qui. E siamo una delle popolazioni più imbecilli del pianeta adesso. Ma cazzo è successa sta cosa? Dopo tanti anni ancora non riesco a darmene conto. Però è chiaro che ragionando in termini di varianti, probabilmente vedere quali criteri e come abbiamo recepito la modernità potrebbe farci capire qualcosa di più. Io so anni che cerco di farla sta cosa, ma non ho tempo, non ci riesco, non trovo i fondi e quindi stiamo sul così. Per certi versi sull'empirico, sull'impressionistico, vogliamo dire, riprendendo le famose critiche a Simmel. Però capite però che la dialettica, questo tipo di dinamica più che dialettica, della cultura, permette una serie di adattamenti, permette una serie di aperture, è contro qualunque forma di omologazione, no? Noi ci lamentiamo regolarmente che si sta omologando tutto, è vero, si sta omologando tutto per certi versi, ma per altri versi ci sono una miriade di altre correnti che esisterebbero. No? Teoricamente noi speravamo, tanto per tornare a quello che dicevamo, che internet sarebbe stato il luogo dove queste correnti si sarebbero manifestate. Purtroppo, no, abbiamo visto un po' tutti che fine ha fatto, com'era che si chiamava il sito dei musicisti. Uno dei primi siti dove si pubblicava, come si chiamava? Non mi ricordo manco più come si chiama, figuriamoci. Vabbè, era un sito dove tutti potevano pubblicare musica, far conoscere il modo, ed è fallito clamorosamente, ringraziando a Dio, no? Perché? Perché il criterio dell'omologazione, il letto di Proguste si sta imponendo come criterio a monte, cioè le nuove generazioni creano musica secondo quello che è il dettame dell'industria musicale, non secondo la propria libertà espressiva, le proprie capacità musicali, eccetera, cosa che invece accadde nel 70, no? Tanto per dire, negli anni 70 si è fatta tutta la musica degli ultimi 500 anni, praticamente fra una cosa e l'altra, noi andiamo avanti con delle cose che sono quasi inascoltabili. MySpace, mi pare che si chiamasse.
Però sono quelle che piacciono di più, perché poi ci sono dei gruppi di nicchia che fanno...
lo so, ma infatti il grande problema è lì. Esatto, ma il problema è esattamente quello, che siccome il gusto viene educato da quelli che in qualche misura, quel gusto a quel punto poi gli piace, no? Passo sempre le stesse note se tu le guardi, sono quattro accordi, quattro, fine. E le voci sono sempre gli stessi timbri, i tempi sono sempre gli stessi, perché ci sono delle formule e delle scansioni che ormai sono diventate ovvie, necessarie, allora tu non puoi fare una canzone che dura sette minuti. Esatto, però questa è terribilmente soffocante come approccio ed è uno dei più radicali che abbiamo mai visto nel farsi della cultura, cioè oggi è diventato un o così o mori, il famoso publisher perish dell'università, tradotto o t'adatti e fai la musica come diciamo noi oppure non la fai, ed è paradossale perché effettivamente con internet potresti, il problema è che c'è più nessuno che ti ascolta, perché se sono tutti quanti stati formattati, a quel punto la musica è questa, fine. Finché alla fine diventerà talmente noiosa che pure quelli formattati ne faranno più, perché voglio dire, siamo lì, a momenti ci siamo. Però quindi, per direi concludere, se Dio vuole, sì, che mi pare più che sufficiente la questione, perché Dumont è importante per quello che stiamo dicendo? Uno, perché ci permette di comprendere meglio il panorama culturale. Attraverso Dumont noi abbiamo una sensibilità particolare, una capacità di riconoscere correnti culturali discordanti all'interno delle stesse culture. Abbiamo la capacità di riconoscere tratti che sono bilanciati tra olismo e individualismo, che ci permetterebbero, probabilmente ci darebbero delle riserve di senso per poter in qualche misura lavorare per un ribilanciamento. E qui al momento il problema è esattamente ribilanciare la modernità, fare in modo che questo anelito alla separazione in qualche modo si fermi, regredisca, no? Noi sappiamo che a livello di parole sta accadendo, perché è nella sensibilità diffusa, no? Lo stesso teamwork, il fatto dei lavori di gruppo, no? La cooperazione, il car sharing, tutti questi fenomeni sono tutti fenomeni che per certi versi indicano una sensibilità a riunire, però poi vengono presi e diventano Uber, quindi è chiaro che, no? Da qualche parte c'è ovviamente qualcosa che non quadra. Però tutto questo necessita di un inquadramento concettuale. E io capisco tutto quanto ha a che fare con il bottom up, col fatto che la società civile esprima delle tensioni, esprima delle capacità, no? Però se queste poi vengono raccattate soltanto da Airbnb e Uber, e tutta sta voglia di fare il sharing diventa un'altra forma di business. Non c'è più il mettere a disposizione per il gusto di incontrare qualcuno come era all'inizio, tu metti a disposizione perché te pagano, fine. Poi se sei fortunato incontri qualcuno simpatico, ma non era quella l'idea, no? Quindi è chiaro che tutti questi fermenti andrebbero inquadrati e tenuti in piedi anche in un altro quadro culturale. E l'altro quadro culturale è esattamente quello di Dumont, è quello di Dino, è quello della complessità. È quello il momento nel quale tu puoi cercare di affermare che il piacere di incontrare qualcuno in sé è sufficiente e non è semplicemente una scusa per poter mettere 150 euro di pernottamento in una stanza che è un buco con uno straccio del bagno, forse, tanto per chiarirsi le idee. Ecco, quindi abbiamo bisogno di tutti gli strumenti concettuali possibili per mettere in atto il cambiamento o ragionare su come poter mettere in atto il cambiamento. Dumont, attraverso le rappresentazioni ponte, ci offre degli strumenti, no? Se noi riuscissimo a essere talmente consapevoli dei processi e dei modi in cui sono accaduti da poter elaborare una controstrategia che sfrutti l'idea di rappresentazione ponte, noi potremmo fare già una differenza. Non so se questo è chiaro, perché funzionano, perché li pigli per il culo, ma loro non lo sanno. Sei tu stavolta che c'hai l'iniziativa, non è semplicemente una difesa delle retrovie, è un attacco. Allora io ti attacco sotto forma di cose che secondo te sono perfettamente coerenti con quello che dici, ma poi te scoppiano in mano, che è quello che succede spesso e volentieri alla modernità, perché tutta questa cosa accade anche da sola. Però, come vi dico, non ci abbiamo più tempo. Aspettare che tutti questi processi maturino e creino le contraddizioni che dovrebbero creare senza qualcuno che ci metta una mano, non ce lo possiamo più permettere. Perché abbiamo il problema dell'ambiente, che è quell'altra parte della questione, cosa che finora non c'è mai stata. Quindi tutti quelli che vi dovessero dire ma l'uomo se l'è sempre cavata, dicono cazzate, perché l'uomo in questa condizione non ci si è mai trovato, non ha mai avuto questo potenziale dannoso a disposizione. Prima era semplicemente uno come una mosca che sbatte contro i muri, dopodiché a un certo punto stramazza e arrivederci e grazie. Oggi no, oggi è come se fosse una mosca che sbatte contro i muri con una testata nucleare legata al collo. Il momento che intruppa male non ci rimane più manco il muro, a parte lei, quindi non ce lo possiamo più permettere. È ora di cominciare a passare a un grado di propositività maggiore, però ecco, per fare questo, che è un po' il problema che si sta proponendo in Italia oggi per quanto riguarda la famosa opposizione al governo corrente, no? Vediamo una serie di fermenti nella società civile che nascono e prosperano per conto loro, tipo le sette signore della manifestazione di Torino, tipo la manifestazione spontanea al Campidoglio, tipo tutta una serie di altre cose. Però queste, se non trovano un inquadramento almeno concettuale che permetta la loro convivenza, come i girotondi finiscono. Non so se vi ricordate i girotondi, tutte le varie stagioni, no, che si sono susseguite negli ultimi 10-15 anni di entusiasmi movimentisti e via discorrendo, e non hanno portato a nulla, perché non c'era uno straccio di capacità di pensarli che non fosse quella ormai trita e ritrita, che non funziona più, della sinistra tradizionale. La sinistra tradizionale si è arresa alla logica moderna da mo', non ha più niente di diverso da secoli, già salvo una pretesa ormai pure tradita morale diversa, un minimo di ricordo di solidarietà, eccetera, eccetera, ma non è con quella che vai avanti. Tu vai avanti affermando che la solidarietà è un valore che è anche utile, non economicamente. o perlomeno lo è dopo, nel senso che nel momento in cui stabilisci dei vincoli di solidarietà efficaci, cominci a non aver più paura, cominci a non dover aver paura delle tue notti e quindi non devi fare delle spese formidabili in sicurezza, armi, controlli, aperture di casa, dei sistemi che sono tutti craccabili come le videocamere su wifi e via discorrendo, e allora a quel punto è anche economicamente pagante. Ma soprattutto a me che cazzo me ne frega che debba essere economicamente pagante tutto? Questa è la domanda centrale. Perché? Perché il benessere della collettività deve avere un ritorno in termini economici? La domanda facile, ma quella che non si pone più nessuno. Perché devo guadagnare? Per forza? Quindi, insomma, capite che c'è da ragionarci estensivamente. Ok.